Buon pomeriggio, benvenuti al nostro terzo incontro della stagione delle parole in silenzio. Salutiamo subito il nostro ospite con una musica che speriamo lo farà sentire a suo agio. Ogni giorno saluta l'Italia alle 18 con questa musica Massimo Cirri.
Grazie, buonasera, grazie dell'accoglienza, buonasera. Voi vi offendete se io vi faccio una foto di qualcuno? Perché ho cercato di dire stamattina mentre partivo a quelle due carogne che sono i miei figli e mi hanno detto dove vai, ma non erano interessati perché era non ci sei quindi non puoi portare fuori il cane. E ho detto no, non ci sono, il cane lo portate fuori voi. Dove vai? Vado in un bellissimo posto, la Pieve di Romena, è una cosa dell'anno 1000, ci siamo stati con la mamma. Allora mi hanno detto se non facciamo la storia d'Italia è meglio. Cosa vai a fare? Vado, c'è un incontro, vado a parlare con delle persone. Hanno detto ci sono delle persone che vengono per sentire te. E quindi io vorrei vendicarmi con le due...
carogne.
La prova documentaria.
Sono finito su una cartina della Corsica.
Allora salutate.
Un attimo, ce la facciamo, eh? E questo è la vendetta di un padre.
Sì.
Ecco, perfetto. Ecco, grazie. Ecco. Tengo questo. Grazie anche di questo, ma sapete che anche il cane, la famiglia è il luogo di vendette incrociate e mi piace prendermele tutte. Grazie, mi fa molto piacere essere qua, è un posto bellissimo, è vero che ci sono stato tante volte, ma tanti anni fa.
Tra l'altro, quando l'abbiamo invitato, gli abbiamo fatto un po' la corte naturalmente, lui è stato sempre molto carino, molto disponibile, l'ultima mail, quando poi rispondendomi ha detto che veniva... ha risposto semplicemente così: ve ne pentirete. Quindi vedremo. Però intanto
se ne penta lui.
Esatto. Intanto proviamo a spiegare, Paolo, perché abbiamo pensato a Massimo Cirri per questo terzo incontro.
Buongiorno, anzi buonasera intanto. Non è molto difficile questa volta. Questo è il terzo incontro del ciclo di quest'anno che, come sapete, si intitola, abbiamo voluto intitolare Sulla testa. Perché sulla testa? Perché dopo tanto parlare di crisi, di difficoltà, di problemi, volevamo provare insieme ai nostri ospiti ad alzare la testa e vedere qualcosa che riguarda il futuro, la possibilità appunto di alzare la testa, di nutrire speranze, di inventarsi qualcosa, di avere qualche buona idea da condividere e di cui parlare insieme. Nei precedenti incontri abbiamo avuto come ospiti Daniel Tarozzi, Ugo Biggeri, che fra l'altro credo che sia da qualche parte qui con noi, eccolo, beccato, e oggi abbiamo con noi appunto Massimo Cirri, che attraverso la trasmissione di cui abbiamo sentito la sigla prima, non so se ti ha fatto piacere o se ha avuto
moltissimo.
Insomma, non l'hai vista una persecuzione.
La sigla della banda Osiris mi fa piacere lo
perfetto,
stesso.
Perfetto, sapevo che l'avresti accolta così. Attraverso la trasmissione Caterpillar, Massimo Cirri e tutta la squadra di Caterpillar sta realizzando, come dire, un grande racconto dell'Italia che cambia. Con lui vogliamo parlare appunto della radio che permette di registrare un cambiamento e anche di stimolare il cambiamento, e forse in più in genere vogliamo parlare di come la parola, anche la parola che ascolta, o meglio la parola che chiede altra parola, la parola che si fa ascolto, che si fa condivisione, può permetterci di guardarci un pochino meglio attorno e soprattutto di guardare un pochino più in là. Massimo è molte altre cose rispetto semplicemente a Caterpillar, e già basterebbe.
Bene, noi come abbiamo fatto negli altri incontri di quest'anno, è un'annata in cui ci siamo voluti guardare molto vicino, cioè guardare questo Casentino ferito dalla crisi e guardare anche questo Casentino che però ha voglia di ripartire, racconteremo, ascolteremo il racconto di Cirri integrandolo con alcune esperienze del territorio. E in questi incontri abbiamo sempre cominciato manifestando una ricchezza del Casentino, una ricchezza che noi non ci riconosciamo, una pluralità di voci informative. Abbiamo sentito nei precedenti due incontri, due mensili che esistono in Casentino, e oggi naturalmente in un'ora a Massimo abbiamo pensato di raccontarvi la radio che racconta il Casentino. E qui con noi, lo invito a venire, Gianni Verdi di Radio Italia 5. Allora Gianni, la prima cosa che voglio chiederti è questa. Ho detto la radio che racconta il Casentino. Che Casentino è quello che si vive in questi mesi? Qual è la situazione che voi percepite, sia naturalmente attraverso i notiziari, sia anche, naturalmente la radio è una radio commerciale, quindi va a rivolgersi ai negozi, a rivolgersi alle piccole imprese, a chi cerca di farsi conoscere in Casentino. Qual è la situazione?
Beh, intanto io salto tutti i preamboli, però permettimi di salutare tutti da qui, e mi chiamo Verdi, non avevo mai parlato. Intanto vengo ad ascoltare Gigi, però è una soddisfazione. Casentino che si vede in questo periodo è uno specchio fedele, ancorché in piccolo, dell'Italia, perché naturalmente anche qui, come hai già detto, la famosa crisi ha colpito duro, però, e voi lo state cercando di raccontarlo, c'è chi comincia a prendere coscienza che questo non sia soltanto un dato negativo, anche perché è una crisi che è maieutica, fa nascere delle domande, alla fine da qualcuno si chiede: ma era tutto giusto quello che facevamo fino ad ora? Non era che forse non vedevamo altre strade? E soprattutto devo dire, veramente negli ultimi mesi, sarà perché noi qui a Prato Vecchio l'abbiamo vissuta forse un po' in anteprima, già 5 anni fa qui, quando chiuse l'azienda più grande del paese, eravamo sprofondati, non chiuse, però minacciò seriamente di andarsene, un'azienda più grande del paese, avevamo capito che c'era qualcosa che non andava. E di conseguenza quello che si percepisce oggi, andando in giro, ascoltando la gente, come fanno loro, nel senso che ognuno con le sue capacità, per carità, ognuno con i suoi mezzi soprattutto, però si percepisce proprio questo. È un Casentino che è impaurito, gioca in difesa e spesso rinunciando anche al contropiede, cioè fa proprio catenaccio e basta. Però alcune domande cominciano a uscire, sono domande interessanti, proprio perché fanno intuire e intravedere qualcosa che o fino ad ora non c'era, o forse fino ad ora c'era ma non lo vedevamo. Le storie che avete raccontato voi, il ciclo sulla testa, le esperienze che avete incontrato, le persone che da qui hanno parlato, raccontano proprio questo. Io sono convinto che sia una fase di passaggio. Non so ovviamente immaginare se il peggio debba ancora arrivare o sia già avvenuto, però già il fatto che si comincia a farsi delle domande interiori, secondo me è un primo segnale di una possibile ripresa.
Certo. Allora, Radio Italia 5 esiste dal 1976.
Invito tutti ai 40 anni nel 2016.
Quasi 40 anni di vita. Ecco, e in questo momento, come la radio si mette a disposizione del racconto della situazione che ci prospettavi poco fa?
Ti ringrazio per questa domanda, perché sono convinto, posso chiedere di alzare la mano a chi conosce dell'esistenza di Radio Italia 5? Buono, non pensavo, buono, bravo.
Forse giochi in casa.
Allora, la radio, intanto sono convinto che sarà lo strumento di comunicazione del futuro. E non lo dico per, non sono obiettivo naturalmente, non mi piace la televisione, non credo che l'abbia soppiantata né la televisione né internet, anzi internet ha dato delle possibilità straordinarie. Una radio come la nostra, che è sempre stata a poppi, c'ha 4 web radio oltre a quello che si sente in FM, no? Quindi la radio ha avuto il suo periodo di difficoltà proprio nel raccontare queste realtà locali, al momento in cui è cresciuta tanto. Noi non ci siamo conosciuti alla radio, perché già ci si conosceva da prima, però hai questa stessa esperienza anche te, e questa radio a un certo punto è veramente lievitata. C'è un segnale oggi che arriva praticamente da mare a mare, e si è legata a questa, si è decontestualizzata rispetto alla sua radice. Poi veramente negli ultimi anni, e parlo degli ultimi 2 o 3 anni, non dico che c'è una marcia indietro, c'è un recupero dell'attenzione alla realtà locale in quanto portatrice di dialogo, che poi è quello che in maniera impareggiabile fanno loro tutti i giorni a livello italiano. Loro intendo dire anche Rai 2, non soltanto Caterpillar, che io vi ascolto, anzi qualche volta sono anche intervenuto, ci siamo presi in giro vicendevolmente. E loro in maniera impareggiabile ovviamente lo fanno, però c'è nella gente questa voglia, questa quasi ansia di raccontare, di essere ascoltati, di condividere le emozioni. Io sono convinto che se le radio fanno questo, a prescindere dal livello, a prescindere dalla grandezza, dalla portata, questo sarà il loro futuro. Non vedo che cos'altro possa raccontare uno strumento se non lo scambio di rapporto con la gente quotidiano, e penso che questa sarà la sua grande risorsa.
Grazie Gianni.
Grazie a voi. Grazie.
Questo spaccato significativo del nostro territorio, che permetterà magari Gianni da domani di vedere alzare altre mani, ci permette di introdurre il primo argomento, Paolo.
Ma direi di sì, non possiamo che partire dalla radio e dall'esperienza di Caterpillar, dall'esperienza di Massimo Cirri a Radio 2, Radio 2, ho detto bene. Direi che, guarda, forse lo spunto ce l'ha dato proprio Gianni Verdi. Innanzitutto, sei convinto di questa sua affermazione, la radio è lo strumento del futuro? A volte si dice, o meglio si diceva qualche anno fa, la radio è morta, come oggi si dice dei quotidiani di carta. Perché la radio invece è un futuro?
Sì, sono d'accordo con quello che diceva Gianni. Credo che la radio abbia un futuro per una serie di ragioni che espongo confusamente. Innanzitutto perché è uno strumento che permette di veicolare emozioni. La radio, lo sapete, si esprime attraverso la voce e attraverso la voce passano le emozioni, io credo, a livello giusto di ritmo. La carta stampata non ha ritmo, la televisione ne ha troppo. La televisione ti inchioda, ti fa vedere e quando guardi la televisione non puoi fare altro, non puoi guidare la macchina, sono tamponi qualcun altro. Quando guardi la televisione puoi stirare, ma rischi di bruciare il capo che stiri. La radio per sua natura utilizza soltanto un canale e quindi ti permette di continuare a fare quello, qualcos'altro, e quindi banalmente la metto giù in maniera un po' dura, ma per capirci, a volte la radio permette di parlare e di essere poi parlata, di essere fatta, di avere a che fare con persone che stanno lavorando, che stanno facendo qualcosa, e se uno sta facendo qualcosa può darsi che lui stia dando il meglio di sé. La televisione parla dei corpi distesi su dei divani, a volte con delle tute di acetilene, capisci che anche a un livello etico e estetico la radio ha un vantaggio. L'altro vantaggio della radio è che è un artigianato e che quindi costa poco. Fare la radio costa poco, misurativamente con i tempi di crisi. E questo è un grande vantaggio, quindi la radio ha il vantaggio della velocità. Tu puoi leggere da qualche parte, puoi vedere su un sito web che alle 3 del pomeriggio che c'è un signore di Bergamo che sta scalando l'Everest perché vuole essere il primo bergamasco con la forfora a scalare l'Everest, credo che sia successo. Se lo leggi alle 3 del pomeriggio, alle 4 hai trovato il numero di telefono, cioè hai parlato con sua mamma che ti ha dato il numero del suo satellitare, o ti ha detto cose del tipo non mi dice mai nulla, credevo fosse in vacanza a Lignano Sabbiadorio. Mi è successo anche questo. Una volta, qualche anno fa, leggiamo sulle agenzie di informazione che c'è un giovane di Pordenone che domani parte dalle isole Svalbard, che cazzo ne so, in Norvegia, per fare una cosa che nessuno ha mai fatto, perché va con un elicottero sulla parte più a sud della ghiacciaia polare e poi la attraversa a piedi. Non ha mai fatto nessuno, la fa un signore che si chiama Mario Rossi di Pordenone, quindi cerchiamo un numero di telefono, risponde una signora, cercavo il signor Mario, sono la mamma, signora, ma scusa il disturbo, ma volevo chiedere il numero di Mario perché sto facendo questa cosa. La signora dice, non mi dice mai nulla. Signora, non sapeva che no.
È il bello della diretta.
È il bello della diretta. Però, insomma, tu lo puoi fare, cioè puoi venire a sapere di questa cosa e alle 6 di sera, alle 7 di sera, chiamare un signore su un telefono satellitale Iridium, che costa 10 euro al minuto, E se tu sei bravo, se lui è bravo, racconti l'emozione di uno che sta dormendo in una tenda al Colle Sud sotto l'Everest e ti dice perché, cosa, quello che sta facendo. Se lo fai con la televisione, banalmente, devi averci pensato 6 mesi prima, devi aver speso $10,000 al giorno per essere lì, e il risultato è diverso, però produttivamente. Per questo credo che la radio abbia questo vantaggio, perché è semplice da farsi, è trasversale e poi ti dà qualcosa ma non ti dà tutto. Quando qualcuno ti incontra perché ascolta il tuo programma, a mezzo ti dicono sempre: ah, ti immaginavo diverso, di solito è più giovane, più bello, cosa. Ma io ci passo sopra e rifletto che in questo ti immaginavo diverso vuol dire che tu depositi qualcosa in cui l'altro ci mette qualcosa di suo. Quindi è un recettore attivo. Non so cosa sto dicendo, ma mi viene...
però l'ho capito. In qualche maniera comunque si costruisce una comunità intorno alla radio. Ecco, forse al di là dell'immaginario più o meno...
Si costruisce una comunità. Io credo che sia un dovere della radio, del servizio pubblico per il quale lavoro. Io non so fare altro, perché quello che facciamo da tanti anni a Caterpillar, io prima lo facevo in una... insieme ad altri in una radio milanese, Radio Popolare, che ci lavora ancora istituzionalmente la radio della comunità della sinistra milanese, cosa voglia dire sinistra in questo paese ve lo lascio immaginare, insomma, e però abbiamo provato a fare la stessa cosa, un po' uguale, un po' diversa, di fare una radio di comunità, anche se il pubblico è quello del servizio pubblico, quindi la comunità non è più circoscritta, non è la radio che Gianni descriveva in Casentino, però anche qui c'è una valenza politica, siamo lo stesso una comunità.
Un popolo del cambiamento.
Sì, le cose che legano Medical Tagirone a uno di Poppi o a uno che sta in provincia di Bergamo, non sono molto diverse, insomma, e quindi questo vuol dire poi stare un po' nella macchina sociale. Cosa vuol dire non lo so, però cazzo.
Però suonava bene. Senti, qui credo ci siano diverse persone che ascoltano più o meno quotidianamente Caterpillar e quindi noi si ascolta dall'altra parte, ma che cosa succede? Ci racconti che cosa succede ogni giorno, credo al quinto piano? Siete ancora al quinto piano di Corso Sempione? Ancora in Corso Sempione.
Siamo ancora in Corso Sempione, anche se
cosa succede
ha pubblicato
giorno?
Un bando in cui cercano nuova sede. E che cosa succede? Succede che intorno a fra le 11 e mezzogiorno si raduna questo gruppo di persone, complessivamente siamo in 5 persone, che con vari ruoli comincia a scegliere un po' i materiali di cui parlare, insomma, e quindi si scelgono un po' leggendo i giornali, ma i giornali, questo è un altro vantaggio della radio, sono un po' in ritardo, quello che c'è sui giornali noi, se non siamo stati completamente scemi, ne abbiamo parlato ieri, quindi si leggono un po' le agenzie di stampa, sono quelle che alimentano i giornali, danno tantissime notizie, ce ne sono troppe, non è difficile starci dietro, il sistema delle agenzie vomita, mi sembra, una notizia ogni 8 secondi, insomma, quindi... Si fa comunità, nel senso si legge quello che scrivono gli ascoltatori, c'è mio cugino che ha la forfora e a Bergamo sta progettando un viaggio sull'Everest e quindi si cercano un po' di cose che potrebbero stare in questa filosofia. La filosofia è quella che noi siamo su Radio 2, Radio 2 è il canale dell'intrattenimento, quindi la cultura la fa Radio 3, l'informazione la fa Radio 2. Noi dobbiamo fare l'intrattenimento e lì, per certi versi è piacevole, per certi versi sono cazzi, perché che cos'è intrattenimento, qual è, deve esserci un intrattenimento tipico del servizio pubblico? Io credo di sì, dobbiamo, se la scuola è servizio pubblico, la scuola deve essere quella che fa anche la ricreazione più intelligente, migliore, che però sia divertente. Quindi all'interno di queste coordinate si va in mensa perché si sono fatte alle 2 e si va a mangiare in mensa. Si torna appesantiti e ingrigiti verso le 2:35 e di tutte le cose che qualcuno ha letto, che qualcuno ha letto sulla posta, che qualcuno ha visto nelle agenzie, che qualcuno deve raccontare, si cercano 6-7 argomenti che sono l'ossatura della giornata. E poi si capisce come trattarli. Di questa cosa potrebbe essere un dibattito con gli ascoltatori, questa cosa potremo sentire il signore di Bergamo che va sull'Everest, quindi è un lavoro molto collettivo, insomma. Poi le cose non vengono scritte, io credo che se scrivi le cose poi ecco. si capisce, quindi non andiamo in onda con un foglietto in cui c'è scritto
la scaletta,
si chiama scaletta, in cui c'è scritto al punto 1 dibattito su con gli esponenti del Partito Democratico, il punto 2 telefonata al generale Mini sull'Iraq. E poi c'è il pezzetto della bellezza della radio che è aperta alle telefonate. Qualche tempo fa mi è piaciuto moltissimo, abbiamo cercato di interpretare, erano i giorni dopo il Mose, la vicenda che veniva dopo i giorni delle corruzioni all'Expo di Milano, facciamo il dibattito surreale. Chiediamo alla squadra di chiamarci e dirci perché non rubate, perché sembra che lo facciano tutti, che era un modo per, che vuol dire, per no, dobbiamo fare l'intrattenimento, perché non rubate, perché avete una legge interiore, perché ho paura dei carabinieri, e dopo 2 o 3 minuti mandano un sms un signore che dice tipo sono Mauro da Piacenza, non rubo perché lo fanno tutti, e poter dire non rubo per snobismo noi non ci saremmo mai arrivati, è una cosa che viene da un, è quella cosa che fanno i siti, che fa Spinoza, no, però questa possibilità di raccogliere un umore collettivo, un'intelligenza, non rubo perché lo fanno tutti, è veramente lo snob più. L'hanno arrestato il giorno dopo.
Ecco, volevo chiederti l'epilogo. Grazie. Ecco, però, ne hai dato dimostrazione, ma la parola intrattenimento mi sembra molto interessante, anche a proposito di qualcosa che scrivi in questo libro, Nostra Eccellenza, un titolo perfetto, tra l'altro, in cui...
A te è piaciuto, l'aveva molto voluto Solibello, a me non piaceva, vedi?
Ah sì, quindi sì, è stato Solibello, vi siete dedicati?
No, ho avuto però, non so, io l'avrei chiamato Galline a gas, perché raccontare delle galline che producono gas.
Ma però vabbè.
Glielo dirò.
Anche questo, gente, si porta. E lì dentro dici, l'idea che il divertimento possa essere altrettanto importante delle cose serie ci girava dentro da anni, almeno dai tempi della scuola, quando trovavamo la ricreazione molto più interessante delle lezioni e più produttiva, come darti torto. Un pezzo di tutto questo, divertimento e provocazione, è impresso nel DNA di Caterpillar. Lavorare facendo sì che sembri e sia anche una lunga ricreazione, perché nella ricreazione c'è divertimento e innovazione. Allora, la domanda è, prima di tutto, come si fa a raccontare un paese disastrato come il nostro divertendosi? Che cosa c'è da divertirsi, insomma?
Non c'è molto da divertirsi, o c'è da divertirsi.
Però vi impegnate.
Il fatto che tu hai un lavoro mentre la preoccupazione di tanti è non averlo, e quindi c'è un riconoscimento di una fortuna che ti è capitata, insomma. E poi c'è, come dire, quello che dicevo prima, il cercare di coniugare il compito istituzionale. Siamo sul canale dell'intrattenimento, del cazzeggio, fra virgolette, quindi, perché io credo che vada fatto anche questo, però farlo in un modo che non sia volgare, che non sia ripetitivo, che non vorrei dire che sia alto, insomma, perché non è una questione di latitudine o di altezze, che però convochi qualcosa delle persone, e già il fatto che le convochi e che le persone possano dire qualcosa è già un riconoscimento, perché altrimenti se tu dai e basta c'è il rischio che poi obbedisci alle pressioni del sistema, ma anche interne, per cui per dare a tutti devi sempre abbassare il livello, no? A molte radio commerciali viene detto che chi va in onda deve parlare pensando che parla a qualcuno che fa la terza media. Non c'è nulla di male a fare la terza media, l'abbiamo fatta tutti, mio cugino 2 volte, però può esserci un modo di fare intrattenimento, di dire cose leggere, che sta un pochino più in alto, perché altrimenti altrimenti viene fuori una dicotomia troppo severa, la radio dell'informazione ingessata,
è noiosa,
e dall'altra parte lo svacco totale, insomma, c'è una via di mezzo, a volte la azzecchi, a volte non la azzecchi. Io credo che le persone ce l'hanno, io credo che siamo, ma perché ci è capitato, ce l'ha riconosciuto, un po' siamo i continuatori di un pezzetto di cose che facevano quelli di cuore, Michele sì. Serra, no? Torna all'ora legale, socialisti preoccupati, insomma, è una battuta, però stavano dentro una dinamica sociale, insomma, di cose profonde. Il livello poi del paese culturale io credo che si sia un po' abbassato. Credo che si sia abbassato, perdonate il giudizio tranchant, a causa volutamente per la televisione commerciale, che ha abbassato, abbassato tantissimo. Il compito del servizio pubblico è stare un pezzetto su questo, insomma. Poi a volte lo interpreti bene, a volte lo interpreti meglio, a volte ti scappa una parolaccia, e a volte se dici una mezza parolaccia e se la dici bene al momento giusto, riesce invece a sottolineare qualcosa, insomma. Però il presidente Tarantola non ama le parolacce, quindi io non le dico più.
Cartellino giallo. E un'ultima cosa, attraverso l'intrattenimento e Caterpillar sono state promosse anche campagne importanti, Mi illumino di meno forse è quella più conosciuta, quindi campagne che hanno modificato i comportamenti, forse anche solo per un giorno, di migliaia e migliaia di persone, hanno cambiato le cose. Ecco, ha il senso di maneggiare uno strumento importante che può cambiare qualcosa nelle case, nella vita delle persone?
Un po' sì e un po' no, perché poi sai, noi che pure siamo una delle trasmissioni che ci crede, fa più radio di comunità, andiamo spesso in giro a fare la radio nelle università, la facciamo in piazza, però... Alla fine per 180 giorni dei 200 in cui sei in onda sei in uno studio grigio e cose, quindi non sempre è possibile recepire questo. Io un paio di volte, una volta mi è successo che un signore all'interno delle campagne che abbiamo fatto, l'uso razionale dell'energia, una volta un signore mi ha detto, seguendo le vostre indicazioni ho comprato una multipla a metano. Io mi sono sentito schiacciato dal fatto che una ha comprato una Fiat per causa mia.
È colpa tua.
Credo che sia... C'è un pezzetto di responsabilità sociale, insomma. Esatto. Quindi non ci ho dormito per me. Mentre uno compra una Duna e poi dice colpa mia, cazzo. Se Dio c'è, mi manda all'inferno per aver fatto comprare una multipla a un uomo.
Nitroglicerina, certo. Materiale infattabile.
E quindi sì, un po' lo sai, un po' va sempre fatto rispettosamente. Ho comprato anch'io una macchina a metano perché ascolto me stesso.
Ti sei ascoltato.
Sono ascoltato, ma non una multipla.
Massimo.
Nel presentare se stesso, Massimo Cirri dice questa cosa. 50 anni e qualcosa. Toscano trapiantato a Milano o va bene attecchito. Sopporta due figli adolescenti e si occupa di radio e salute mentale, convinto che siano la stessa cosa. Ora cercheremo di capire perché, interpellando la seconda veste delle tante che oggi andremo a scomodare nella vita di Massimo Cirri, e cioè quella dello psicologo. E lo facciamo entrando nel cuore, nella dinamica più difficile di questi anni di crisi. Invito qui il nostro Mauro Ciutini, e mi fa piacere farlo, anche perché Mauro viene dalla radio, e quindi è un nostro collaboratore, ora come vedete sta dietro la telecamera, ma lui nasce come conduttore speaker radiofonico. L'ultimo libro di Massimo Cirri è proprio dedicato a una delle situazioni più gravi che sono avvenute negli ultimi anni del nostro paese, la crisi della Eutelia, il fallimento dell'Eutelia, che tra l'altro aveva un suo braccio operativo proprio ad Arezzo, lui l'ha conosciuta invece in quello centrale di Milano. E lui ha conosciuto e ha raccontato e si è fatto raccontare le storie dei lavoratori che hanno vissuto l'agonia dell'azienda, l'hanno poi occupata e alla fine sono rimasti senza lavoro. Cerchiamo di capire il punto di partenza intanto di questa storia. Mauro ci legge una parte di uno dei primi capitoli scritto da uno di questi operai, e si intitola simbolicamente Il divano.
Il divano. Ho sempre considerato il tempo libero come una cosa preziosa. Te ne accorgi in particolar modo quando ne hai davvero poco E quel poco sei costretto a sprecarlo, obbligato a presentarti in ufficio senza neppure essere pagato. Dal momento in cui sono stato messo in cassa integrazione guadagni straordinaria, invece ho realizzato di averne molto, tutto il tempo libero che avevo sempre desiderato. Solo che, improvvisamente, non sapevo più che cosa farne. I giorni hanno cominciato a trascorrere tutti uguali. Mi sono accorto che il lavoro, il fatto di dover lavorare, era ciò che mi dava la forza di cui avevo bisogno per affrontare ogni singola giornata. E poi era lì, al lavoro, che avevo coltivato i miei rapporti interpersonali. Quando l'ho perso, le occasioni per comunicare con gli altri si sono all'improvvisamente rarefatte. È così, è andata così. Mi si è parata davanti una voragine che tuttora mi fa una gran paura. Ho perso la voglia di fare qualsiasi cosa, e questo è il punto. Non trovo ragioni per cominciare la giornata, per cui spesso non sento la necessità di svegliarmi a un'ora decente, o forse non ho voglia di svegliarmi, punto e basta. Spesso succede che con grande fatica riesco a trascinarmi in cucina a bere un caffè, per poi ritrovarmi a non avere la forza necessaria per fare altro. Allora mi abbandono nuovamente all'oblio, stendendomi sul divano, il mio grande divano amico. Ho bisogno di spegnere il cervello, addormentandomi di nuovo anche pochi minuti dopo essermi alzato dal letto.
Massimo, non c'è motivazione ad alzarsi dal divano, questo divano che diventa un po', come dire, il punto di risveglio e di fine di ogni giornata. Come si può essere vicini, come si può sostenere il cammino di una persona che si trova improvvisamente senza lavoro a non avere più senso per nulla?
Una risposta complessiva non ce l'ho. Posso raccontarti quello che ci è capitato con questo gruppo di persone che lavoravano per questa grande società di telecomunicazioni. Io mi sono trovato dentro perché per tanti anni ho lavorato al servizio di salute mentale e poi adesso non lo faccio più, lavoro un po' per la CGL. E quindi succede, per farla breve, che una grande azienda di telecomunicazioni italiana ha più di 2000 dipendenti, a un certo punto va in sofferenza ed è sofferenza aggiuntiva non perché la produzione è stata spostata in Romania o perché il mercato è difficile, va in sofferenza perché la proprietà è una proprietà un po' delinquente, un po' criminale, sono la famiglia Landi di Arezzo, che sono criminali, l'hanno detto un paio di tribunali in prima battuta, insomma. E quindi succede che queste persone si trovano dopo aver lavorato per molti anni, sono tutti da molti anni nella stessa azienda, dopo aver avuto una certa età, sono 45-50 anni, una certa qualifica, sono impiegati, tecnici, molti sono laureati, dopo essersi molto incazzati perché hanno occupato le aziende di Agilex e Otelia in tutta Italia per 9 mesi, si trovano ad aver raggiunto un po' di quello che volevano, incazzarsi, dire la loro, ottenere che i tribunali commissariassero l'azienda perché gestita con sospetto di delinquenza, e poi si trovano in cassa integrazione. E allora lì succede, ce lo racconteranno molto, ce lo racconteranno poi, succede che molte persone per le quali il lavoro era importante, manager, quadri, funzionari, si trovano a interrogarsi su che cosa sono io, che cosa faccio adesso io, adesso che il lavoro non è così più centrale nella mia vita. È una questione di salario, ma non soltanto di salario, sono in cassa integrazione, vuol dire che un po' è garantito, è una questione più profonda. E succede che alcuni di questi cominciano a stare molto male, avere brutti pensieri, a non alzarsi su divano, a vergognarsi. Gente che esce di casa alle 7 del mattino per non far capire ai vicini che non ha più lavoro, gira per le librerie e torna in casa alle 7 di sera. E succede che il sindacato se ne accorge, e quindi succede che proviamo una volta in una di queste riunioni a dire: facciamone un'altra di assemblee in cui non parliamo della cassa integrazione o della prossima manifestazione a Roma o sotto il Palazzo di Regione Lombardia, proviamo a parlare di come stiamo, di come state, di come si sta, insomma, perché nessuno l'aveva mai fatto, perché ci sembrava fosse una possibile continuazione di questa assemblea. E quindi è successo che è stata fatta un'assemblea che era ancora un po' un'assemblea sindacale in cui sull'oggetto, sul tavolo, come si dice, del sindacato c'era che cosa, come sto io adesso. E non è successo granché, perché non siamo abituati, perché insomma, perché le persone che sono venute non sapevano di cosa stessimo parlando, perché non il sindacato non l'aveva mai fatto, perché per tanti motivi. Però abbiamo avuto la voglia di rifarlo e l'abbiamo rifatto una volta, 15 giorni dopo, e c'erano lo stesso una ventina di persone che avevano accolto questo invito. E a un certo punto una signora, le ne saremo sempre grati, non a caso che una donna, comincia a dire di come sta, del fatto che essere senza lavoro le manda in risonanza, il fatto che non solo, ma c'è sua mamma che non sta bene, e parla un po' dei dolori della sua vita, e poi comincia a piangere. E comincia a piangere in un'assemblea sindacale, in cui nessuno di noi è abituato, insomma. Però gliene siamo grati, perché quello rompe una diga, e quindi diventa possibile per questo gruppo di una ventina di persone, la maggior parte sono donne, ma non solo donne, di Agilex e Otelia, di occupare un luogo pubblico, un'assemblea sindacale che un po' rimane assemblea sindacale e un po' diventa qualcos'altro, un gruppo di autoaiuto. Se dici gruppo di aiuto, un po' sì, ma pensa agli alcolisti. Diventa un luogo pubblico in cui il sindacato, la comunità, quelli che ci sono, quelli che mancano, si fanno carico del dolore, di uno dei tanti dolori che abbiamo dentro. Lì è il dolore di essere senza lavoro, senza identità, con un interrogativo, con una lacerazione, con una vergogna. E quindi questa cosa funziona, prende piede, questa cosa evita che qualcuno si ammazzi. Io non avrei scommesso che tutte quelle 20 persone avrebbero finito l'anno 2010 nella fabbrica accanto, Italtel, grande fabbrica, situazione meno grave di Eutelia. A un certo punto arrivano 200 lettere di cassa integrazione, c'è uno dei delegati, lo conosciamo, è un rappresentante sindacale importante, che dice: ragazzi, tranquilli, continuiamo, va a casa e si ammazza. E questo, a parte che commuove me ancora, mi lascia dentro un grande dispiacere. E quindi scusate, quindi c'è l'interrogativo, c'è lì un pezzo di sindacato che dice: sì, se siamo sindacato dobbiamo fare le vertenze, le occupazioni, le buste palle, il modello 730, però dobbiamo essere anche un luogo comunitario in cui si tengono dentro queste cose. E quindi questo gruppo di persone comincia a trovarsi ogni 15 giorni per parlare dei propri dolori, insomma. È una cosa rivoluzionaria? Io credo di sì, perché non lo si fa più. È una cosa che interroga il sindacato. Qualcuno del sindacato, la CGIL di Milano, molto aperta, però qualcuno dice: ma che storia è questa? Se uno perde il lavoro, l'unica cosa di cui ha bisogno è trovare un altro lavoro. Gli diciamo: grande, che bella analisi, appena si dimette la camusso vai tu a fare il segretario perché sei più furbo di tutto. Certo che è così. Ma è anche l'interrogativo: che cosa facciamo per tenerci insieme mentre fuori fa un freddo terrificante che rischia di bruciare le nostre vite? Quindi la cosa funziona, riusciamo a raccontarla al Comune di Milano, che esiste questa possibilità, non costa nulla, perché basta avere un luogo in cui trovarsi una volta alla settimana e parlarsi in questa dimensione umana, sindacale, politica. E quindi la cosa prende piede, e quindi una delle signore che ha lavorato per Agilex Eutelia si appassiona un po' di più, fa un progetto, la provincia di Monza e Brianza mette questa dinamica, l'autoaiuto, fra gli strumenti attivi nelle politiche di lotta alla disoccupazione, e diventa un frammento di cultura umana, sindacale. Adesso ce ne sono, io credo, una trentina in Lombardia di questi gruppi, a volte un po' uguali, un po' diversi. Credo che sia una risposta alla domanda che ponevi all'inizio: che cosa si fa come comunità quando ci sono i periodi brutti, insomma. Si fa un po' più comunità, insomma. E mettere i nostri dolori all'interno delle questioni pubbliche, io credo, dal mio punto di vista, sia un'operazione politica e di comunicazione, perché la comunicazione, io vivo di questo, sembra portata a raccontare solo rose e fiori della vita, insomma. Io credo che bisogna raccontare e agevolare anche questo, insomma.
Ecco, alla fine
sono stato abbastanza depressivo, ci tenevo a essere...
alla fine
bisogno.
Di questo percorso lo vorrei completare, però... facendo lei,
poi l'abbiamo scritto, poi è stato scritto, sì.
Esatto, c'è questo libro che potete trovare anche qui, lo vedete, Il tempo senza lavoro. Una di queste dipendenti, Paola Fontana, prova a raccogliere, a fare una specie di decalogo di quello che ha imparato in positivo o negativo da questa esperienza. Questa esperienza che è durata 3 anni. Vediamo insieme.
Allora, elenco delle cose belle che questa storia lavorativa ha portato. L'occupazione dell'azienda, la partecipazione di tanti, le manifestazioni come quando era giovane, l'amicizia con colleghi che neanche sapeva chi fossero, le mangiate e le bevute al presidio, la FIOM, l'arresto dei manager, la fine di 3 anni di agonia lavorativa, la prospettiva di un'attività lavorativa molto diversa, scoprire nuovi modi di dare valore al suo tempo, la gioia di suo figlio quando la vede fuori da scuola, la rabbia che fa reagire. E adesso l'elenco delle cose brutte che questa storia lavorativa le ha portato. 3 anni di agonia lavorativa, il senso di tradimento degli amici che si sono salvati il culo, non avere più il suo stipendio, la fine del lavoro, il timore di non essere più capace, la perdita di controllo, la frustrazione di stare a casa, la rabbia che si scarica dove non dovrebbe e 10 chili di troppo.
Grazie. Grazie Mauro.
Altro c'era, mi scappa di leggere altre 2 righe di questo libro, visto che le avevo segnalate, sottolineate più con forza, e poi ci permettono di andare avanti forse con la nostra discussione. Però questo esperimento collettivo ha dimostrato che se ci mettiamo meno solitudine e si affrontano le difficoltà in una dimensione plurale, comunitaria, la vita può diventare più sopportabile e regalare nuovi stimoli. Io ritengo, insomma, una frase da scolpire davvero.
Credo di sì, poi dico delle cose di assoluta banalità, però qualsiasi casino che abbiamo, la perdita del lavoro, una malattia, la malattia cioè qualsiasi casino è amplificato dalla solitudine, insomma, e quindi qualsiasi meccanismo che poi riduce un po' la solitudine, che siano i gruppi di autoaiuto che citavamo, nella mia visione, che sia poi un pezzo della radio del servizio pubblico che dà un alone di comunità, io credo che faccia questo, cioè che il dolore di questi anni sia, il male di questi anni sia la solitudine, insomma, e so che sto parlando come Gigi Marzullo, però che cazzo.
Quello dopo. Ma ecco, io penso che una lunga fila di persone sole ti si siano presentate nella vita, in realtà, per quella che è stata l'altra tua grande attività, quella che poi è raccontata in questo bellissimo libro, a colloquio tutte le mattine al centro di salute mentale. Qui ci sono tante storie di solitudine in questo colte, in questa, perché forse non si è detta all'inizio, ma in realtà per lunghi anni Massimo nel pomeriggio ha fatto Caterpillar o la radio, ma la mattina andava a timbrare il cartellino, e non soltanto il cartellino, per lavorare a un servizio pubblico di salute mentale. E un po' la tua esperienza è tutta qui. Dunque, quale solitudine, quale Italia ha incontrato in questi lunghi anni di lavoro in questo servizio? Molto difficile, immagino.
Sì, poi è difficile fare un quadro complessivo. Credo di aver incontrato un pezzetto di cittadinanza molto sofferente. Siamo in un quartiere non periferico ma di periferia sociale della città di Milano, in cui si scaricano per i deliri dell'amministrazione comunale buona parte delle tensioni della città, un quartiere che ha grande componente di edilizia residenziale, in cui il comune trova più intelligente, più perversamente, mettere tutte le sfighe del mondo. Quando qualcuno gli dice se oltre alle sfighe nelle case di edilizia pubblica residenziale metti forse delle persone un po' più variegate, la macchina sociale funziona meglio. Però loro non lo fanno, io credo che non lo facessero scientemente, perché credo che ma sono i miei deliri questo, che gli servisse molto alimentare la produzione di quartieri ghetto, per dire poi ci sono dei quartieri ghetto, ma questi sono i miei deliri, che poi la pillola Pisapia mi ha aiutato a guarire, insomma. E quindi abbiamo incontrato questa dinamica di grande sofferenza sociale unito alla sofferenza un po' di noi tutti, perché poi il servizio, con la sua miseria, l'istituto mentale è uno di quelli molto aperti che cercava con delle limitatezze estreme, per dare un'idea. Quando vi dicono che la regione Lombardia ha una grande narrazione, che la salute funziona benissimo in Lombardia, Io temo che non sia vero, insomma. Funziona molto bene in alcuni settori, funziona molto, molto peggio. Una delle grandi vittorie dell'ex presidente Formigoni è questa narrazione: la Lombardia è la miglior salute, il miglior servizio sanitario d'Italia. Credo che non sia assolutamente vero, non lo è vero nella salute mentale. Bacino di utenza 137.000 persone, 1.800 persone in carico, cioè 1.800 persone che nell'ultimo anno sono venute perlomeno una volta al servizio, insomma, quindi considerate in carico, 300-400 persone molto 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 matte, chiedo scusa per il coso, tutto questo fronteggiato da 3 psichiatri e uno psicologo, insomma, e 3 infermieri. Non puoi dire che è salute mentale, puoi dire che è una rappresentazione, una cosa. Però lo stesso un servizio molto aperto che accoglie tutti, che ha una buona fama, e che vedi sia nelle sofferenze più estreme di un signore immigrato messo in una casa di edilizia pubblica residenziale dove vive la solitudine, che la sua solitudine non è diversa da quello del quartiere a fianco, case da 7.000 euro al metro quadrato, un ceto medio per tanti motivi attanagliato anche loro dalla solitudine. E torniamo lì, la solitudine poi è un amplificatore di tutte le sofferenze.
Grazie Massimo.
Bene, andiamo
all'altro Massimo.
Un altro passaggio.
Sono stato abbastanza depressivo, sì. Ci tengo molto.
Cerchiamo allora, innovazione, riprendendo creatività. I criteri, cerchiamo un po' di risollevarci attraverso la creatività. Una cosa di questi tempi che forse ci sollecita a fare anche la crisi, tutto sommato io ricordo quando avevo 20 anni si diceva il posto in banca, si diceva fai un istituto tecnico, hai lavoro assicurato, ora si comincia a dire ma visto che il lavoro non c'è, giocati un po' le tue carte. E questa ragazza che vi voglio presentare, Anna Maria, ha deciso di farlo un po' in anticipo sui tempi. Lei lavorava come segretaria in un'azienda e ha detto no, io voglio, eccola qua, accomodati, insieme a Johnny Sassoli che l'accompagnerà alla chitarra, ha detto io voglio dare alla mia vita un significato diverso, non mi basta lo stipendio garantito alla fine del mese, ha deciso di investire su se stessa, prima nel sociale, quindi andando a aiutare le persone che hanno bisogno, forse anche persone che erano in cura da te ipoteticamente, e poi ha deciso di utilizzare il suo talento, e cioè la musica, il canto. E come l'ha utilizzato? Tra l'altro è venuta a vivere qui in Casentino, quindi sta da noi, ha provato a mettersi in gioco, a utilizzare la musica insieme al sociale per aiutare le persone attraverso la musicoterapia, e poi è andata in giro a cantare fidandosi del suo talento, la sua voce, e ora l'ascoltiamo la sua voce.
Guardo lontano, io mi affido. intorno gli orizzonti senza sogni. E come può chi ha paura avere coraggio? E come può chi ha coraggio avere paura? Io mi affido e guardo lontano. 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 E crescerò. Ogni ora, decidi ora, senza esitare, decidi ora, è tempo di cambiare, 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 cambiare.
Conosco Anna Maria, che ora si è scelta anche un nome d'arte sorgente da tanti anni. È bello vederti con questo sorriso che sboccia mentre canti. È il segno che evidentemente la scelta che hai fatto allora sarà una scelta difficile, perché il tuo, mi veniva in mente la parola con cui definivi la radio, artigianato. Il tuo è un artigianato della musica, è un fare completamente da te. Ecco, immagino che questo abbia anche tanti problemi pratici quotidiani. Ma è una scelta che, vedendo quel sorriso, quel filo di sorriso in mezzo a questa voce, è una scelta che rifaresti.
Sì, e che rifaccio tutti i giorni, soprattutto quando arrivano le bollette.
Cioè, quando arrivano le bollette,
esatto.
In quel momento lì cosa pensi?
Penso, vabbè, se ci sei arrivata fin qui, sono passati 15 anni, ce la puoi fare. Non è sempre così scontato, ma la cosa che io ho imparato da questa esperienza, e che quando la vita, quella che quando ti entra dentro senti che è quella, e quindi è come l'amore, non ti devi abbandonare, non puoi fare diversamente. Cioè, non c'è una strada, non c'è una scelta, non c'è, non lo so, posso avere un'alternativa. Io o facevo così o soffocavo, o morivo. E quindi sottoscrivo e firmo ogni giorno le difficoltà, che sono veramente tante, perché oltretutto ho avuto anche la follia di fare un mutuo, quindi neanche da dire, sai, dice uno fa l'artista, se ne va con lo zaino, no, comprato casa, come tutti, perché bisogna sistemarsi, no, questo, più o meno ci insegnano questo per tutta la vita. Poi quando ti ritrovi che ti sei sistemato e ti accorgi invece che la tua vena è tutt'altra, tu dici vabbè, in qualche modo questa cosa è un compagno di viaggio. E perché io mi perdo facilmente, questa radice mi permette di avere bisogno di pompare più acqua per tenere sull'energia. E quindi È una sfida, ma non mi adagio. E questo, ecco, non potrei tornare mai indietro, nemmeno se mi offrissero tanti più soldi. Quando io ho deciso di lasciare il lavoro, quando mi chiamarono in ufficio, io pensavo che l'avessero saputo dai colleghi che mi volevo licenziare. Invece mi offrirono una promozione, quindi dai vecchi 2 milioni al mese, che erano già tanti all'epoca, me ne offrirono 5, nel momento che avevo deciso, perché sapevo che non era quella la strada. E vale a raccontare a babbo e mamma che ti lascio il lavoro da 5 milioni di euro per andare a fare cosa? L'educatrice extrascolastica e la cameriera al Caffè Libertà per tenere i conti. E oggi non so mai come andrà a finire, tutti i mesi è un ternellotto, e soprattutto ora in questo periodo che con giugno finiscono tutte le attività ordinarie che ti danno un minimo di... E quindi l'estate, boh, che si guadagna. Allora prendo, parto, me ne vado in Europa e vado a cantare. So che la mia voce rende, finché non mi stanco e non mi si spenge, io canto.
Senti, questa canzone che ci hai fatto sentire, in realtà l'hai pensata 13 anni fa?
No, questa canzone è nata nel 2009, e quando ancora non sapevo sarei diventata una cantautrice, perché in realtà la canzone che ha definito questo percorso è quella che farò dopo, in una versione ancora più nuova rispetto al disco. E pensate, l'ho scritta in macchina, io ho paura in macchina quando la gente va veloce, e sono paranoica, insomma, con la gente che ho più confidenza comincio a insistere. Non c'è cosa peggiore che stuzzicare un autista che va veloce, che se si agita ancora di più va ancora più veloce. Allora, per insomma deviare la situazione, comincia a canticchiare, e questa canzone è nata per arrivare di là dei mandrioli senza questa paura, e poi si è sviluppata col tempo. Quindi insomma, veramente a volte nascono quando non te ne accorgi neanche.
Me lo ripeti un attimo quel mantra cantandolo?
Io mi affido e guardo lontano.
Ma cantandolo.
Io mi affido e guardo. Io mi affido e guardo lontano.
Ci risentiamo dopo con Anna Maria Sorgente. Paolo.
Beh, direi che questo, Massimo, è il momento giusto per parlare di creatività. Non so se queste parole che hai sentito ti hanno messo in movimento qualche idea, qualche riflessione, anche rispetto magari alle storie di creatività, di tentativi buoni o coraggiosi o innovativi che passano attraverso Caterpillar.
Sì, credo che sia anche questo un discorso molto complesso, e poi è sempre un po' irrispettoso dire soltanto che la crisi può essere un'occasione per qualcos'altro. Però credo che bisogna avere, con tutto il rispetto, soprattutto per chi poi la crisi se la sente bruciare addosso con la violenza e dell'instabilità che genera, che però per tutti noi, come sistema, come modo di produzione, come stili di vita, questa crisi può essere un pezzetto di ripensamento. Lo dico in maniera brutale. Ogni tanto i giornali, quando escono i dati, titolano «Siamo ritornati ai consumi del 1985». A me è da pensare, sarà che ero giovane, però non mi sembra che nell'85 il paese fosse alla fame o fossimo in una situazione, lo dico molto provocatoriamente, avevamo forse l'illusione, ci veniva prodotta l'illusione che questo modello di sviluppo dovesse assolutamente generare una crescita continua, insomma, una crescita continua. E io credo che questo fosse non solo politicamente infondato, fisicamente infondato, perché le risorse sono limitate, perché non puoi costruire così tanto e poi il terreno finisce e non puoi utilizzare l'acqua in un certo modo per cui l'acqua finisce. Quindi che questa crisi derivata dalla finanza, dalla polarizzazione, non c'è mai stata una polarizzazione così elevata fra pochissimi che hanno tantissimo e la maggior parte che ha molto poco. A me ha molto colpito qualche mese fa quelle statistiche sull'Inghilterra, no? 7 famiglie inglesi, quindi una ventina, una trentina, una quarantina di persone posseggono quanto ha un quarto della popolazione inglese. Una cosa, no, quando c'era Occupy Wall Street, cioè, la gente diceva noi siamo il 99%, loro i ricchi sono l'1%, non era vero neanche quello, quelli che hanno sono molto meno dell'1%, e quindi questo livello di disuguaglianza è insostenibile per il sistema, insomma. Questo è una delle cose dell'origine della crisi. Credo che al tempo stesso possa essere per tutti, poi ognuno lo interpreterà a modo suo, questo periodo di insicurezza, una possibilità un po' di ripensamento, di far uscire fuori qualcosa che ha a che fare con la creatività. Io credo che possa avere a che fare con il pensare più in comunità, non solo per io, insomma, lo dico sempre come provocatorietà e non per innalzare modelli. Un pezzo importante, grosso, dell'economia italiana è fatto dal movimento cooperativo. Le sue questioni il movimento cooperativo ce l'ha, è quello che poi vuol costruire un pezzo della TAV ed era legato al MOSE. Però in questi 5, 6, quasi 10 anni di crisi, in un modo o nell'altro quel sistema lì ha tenuto. Non è crollata nessuna grande cooperativa, non ci sono stati grossi licenziamenti in questo. Ma ripeto, non per fare l'esaltazione delle varie COP, non hanno bisogno che lo faccia io. Però forse a dimostrare che è possibile rimodulare un pezzetto del futuro, dell'idea che abbiamo del lavoro, di quello che c'è da fare, dell'idea che abbiamo dei consumi, degli stili di vita. Consumare come l'85 mi andrebbe bene, ero giovane, mi sembrava di essere più contento. Adesso possa essere un modo di avere a che fare con la crisi, insomma.
Senti, poi magari passiamo ad altro perché anche il tempo corre maledettamente, direi. In Caterpillar, e peraltro anche in questo libro, ci sono tante buone notizie, non so, asini che fanno la manutenzione delle strade, imprenditori italiani che riescono a vendere il riso a cinesi, anche quella è una cosa meravigliosa secondo me. Buone notizie, ora però mi hanno insegnato che le buone notizie sono le cose che vanno un po' controcorrente, non è il cane che morde l'uomo, ma è l'uomo che morde il cane. Ecco, a volte ho questa impressione quando sento delle buone notizie anche attraverso Caterpillar, non sarà il salmone che va controcorrente, la cosa buona ma isolata che si muove in un deserto, te ce l'hai questa impressione?
E un po' ce l'ho questa impressione, e quello delle buone notizie è stato un meccanismo che il sistema dell'informazione ha molto utilizzato per indorare la pillola. C'è un telegiornale che ti racconta delle tragedie e poi c'è la notizia positiva o la notizia sul VIP di turno che serve per indorare la pillola. E quindi questo uso strumentale delle fra virgolette buone notizie sicuramente c'è ed è malevolo. Io credo anche, ma non ho una risposta, però che a un livello più generale, più complessivo, lo dico con un esempio: se un ufficio postale viene rapinato, la rapina bisogna raccontarla. Se l'ufficio postale viene rapinato in una rapina efferata con un sequestro di persona, bisogna raccontarlo. Io credo che bisogna anche trovare il modo, la drammaturgia, la narrazione, il male si narra molto bene da solo, insomma, per raccontare anche l'ufficio postale in cui si sono trovati il sistema per ridurre la coda, insomma. È buona notizia, è la banalità del bene, bisogna raccontare un po' anche la banalità del bene. A me è piaciuto molto, ho litigato un po' con l'azienda per la quale lavoro, la RAI, cosa, io ci ho insistito molto perché ieri facessimo, noi di Caterpillar, una puntata straordinaria, vuol dire smontare il palinsesto, litigare con quelli con cui vai al posto, che non prendono la SIAE, te la faranno pagare. Perché ieri succedeva doveva succedere in tutta Italia, poi a brutto tempo è successo nelle regioni del centro-sud, soprattutto in 200 piazze italiane c'erano gli omini e le donnine, lo dico in senso affettuoso,
della protezione civile che incontravano i cittadini e gli dicevano che come si fa prevenzione per i terremoti. Allora io ho detto all'azienda, ma tutte le volte che c'è un terremoto l'azienda è in prima persona che lo racconta. Proviamo a raccontare una giornata banale di prevenzione del terremoto. Chi sono quelli che in piazza Catania con la tutina gialla stanno lì per due giorni a fare della banale e banale informazione sui rischi del terremoto? Insomma, io credo che la radio del servizio pubblico debba fare anche questo, insomma. E poi se quello che trovi lì, la ragazza che te lo racconta Catania è simpatica e parla bene e ti dice anche che la tutina gialla non stinge quando va in lavatrice, è un valore aggiunto. Credo che tocchi però anche un po' al servizio pubblico fare queste. Sono buone notizie? No, sono immagine di un paese che ha tante facce. Insomma, a me è piaciuto molto, abbiamo fatto questo per un'ora e mezza e abbiamo poi iniziato facendo un po' una conversazione con il capo dipartimento della protezione civile, Gabrielli, che credo fosse la prima volta che parlava, che veniva intervistato in radio, in televisione, senza dietro le immagini della valanga, del terremoto, del vulcano, della slavina, della costa incagliata con uno scoglio. E io credo che non fosse meno interessante e meno spettacolare. Se però ci facciamo prendere dallo spettacolare e dall'informazione, affondiamo come guidati da uno schettino qualsiasi.
Bravo.
Sì, perché Schettino faceva spettacolo,
sì, cioè, ha fatto audience a livelli altissimi.
Sì, sì, sì. E lo faceva mentre andava a capocciare contro lo scoglio.
Vero. Massimo.
Allora, vi do per presentare la storia che ora sottoponiamo all'attenzione di Massimo Cirri, magari se vorrà potrà raccontarla anche lui, vi do due notizie che sembrano contraddittorie. La prima è questa. Il Casentino non è, ha tanti pregi, tante meraviglie che abbiamo davanti agli occhi, ma è una terra con una straordinaria vocazione enologica. Conosciamo bene il Chianti, ma i vini del Casentino, francamente, non è che hanno mai superato le nostre barriere di vallata. Questa è la prima notizia. La seconda notizia viene da Repubblica e da un giornalista che si chiama Gianni Mura, che noi amiamo tanto, e che tutti gli anni, alla fine dell'anno, fa una sorta di fotografia dell'anno scegliendo le cose da salvare. L'anno scorso Gianni Mura decide di salvare, lui è anche un esperto enogastronomico, decide di salvare un solo vino rosso in Italia. E provate a indovinare da dove viene quel vino rosso. Dal Casentino. E questa è una notizia abbastanza sorprendente. Io credo che, ragionando con lo spirito dei Caterpillar, qui bisogna far venire chi è il produttore di quel vino rosso. Vincenzo Tommasi. Sai cosa mi viene in mente all'improvviso? Che forse sarebbe bello se Vincenzo Tommasi lo intervistasse il conduttore di Caterpillar. Che ne dite? Facciamolo lavorare. La notizia io te l'ho data, penso che è un dispaccio d'agenzia. Il miglior vino rosso è questo qua, guarda.
Podere della Civettaia. Della Civettaia 2011, Pinot Nero in purezza. Io direi che la prima domanda, ma anche per evitare dubbi sul conflitto di interesse, è: c'è una pre-bottiglie? Nessuno in tutta la pieve di Romena ha una pre-bottiglie?
Si può sciabolare.
Non aspettava altro.
No, la prima domanda è che gli farei è come ci è arrivato, non qui in macchina, come ci è arrivato qui a produrre.
Potevo anche arrivare a piedi perché abito poche centinaia di metri qui sopra, quindi...
No, come ci è arrivato a fare un vino che desta l'interesse di Gianni Mura, che come diceva Massimo non è l'ultimo arrivato come giornalista enogastronomico, partendo, come direbbe qualcuno, non so cosa significhi, da una zona non così notoriamente vocata. Io non so cosa voglia dire, però...
Però è perfetto.
Poi chiederei che uvaggio è, che mi hanno spiegato funziona sempre. Che uvaggio è? No, è un pinot nero in purezza. No, gli chiederei come ci sei arrivato, quanto sì. Ti è costato e...
Allora, ci sono arrivato un po' per passione personale, un po' per studio, ecco, entrambe le cose. Io sono un perito elettronico che ha fatto agraria, poi, ecco, questo per dire quanto mi appassionava l'elettronica. Sono stato poi spesse volte in Borgogna, ho fatto l'operaio agricolo prima e l'aiuto consulente ad un enologo. E quindi ho lavorato, sto lavorando ancora come consulente in giro per la Toscana soprattutto. E mi sono sempre messo nell'ottica di pensare che abitiamo in una zona che ha delle vocazioni molto particolari da un punto di vista ambientale. È molto diversa dal resto della Toscana, cioè a queste latitudini un clima così fresco non è facilmente reperibile. E questo un po' per la peculiarità nostra viene dal fatto di essere la valle più alta dell'Appennino toscano praticamente, cioè non siamo circondati dai monti più alti, ma il fondo valle più alto è il nostro, cioè è una sorta di piccolo altopiano tra l'Appennino e il Prato Magno. Voi pensate che appunto il Prato Magno è una barriera addirittura di qualche metro più alta rispetto all'Appennino, quindi noi siamo separati dal resto della Toscana da un muro più alto di quello che ci separa dalla Romagna. E la nostra valle è l'unica, credo, in Toscana dove non si coltiva l'olivo, ad esempio, e quindi questo ha un suo significato. E ovviamente io un po' la passione poi dopo per la viticoltura mi è venuta appunto per gli studi, per un po' di cose, diciamo, reminiscenze di quando ero piccolo con mio babbo e via dicendo. E ho pensato che si doveva cercare un vitigno a ciclo breve, perché il Pinot Nero ha questa rapidità di maturazione, cioè fiorisce come tutti gli altri vitigni, è da poco allegato, però dalla fioritura alla maturazione dell'uva ci corrono 100 giorni, generalmente. Ecco.
Come quelli di Renzi.
Come quelli di Renzi.
No, pensavo di Napoleone.
Però qui, vabbè, non divagheremo. Sì.
E allora ecco che ho scoperto, tra l'altro, che l'idea poi non era così originale, perché ho trovato un testo all'inizio del Novecento dove si diceva che in Casentino già era coltivato il Pinot Nero, che era stato introdotto probabilmente dai soldati napoleonici, che 200 anni fa, scendendo anche da queste parti, avevano notato questa differenza climatica ed essendo esperti di Pinot Nero l'avevano introdotto. E quindi a quel punto là ci siamo messi un po', mentre facevo e faccio questo lavoro di consulente, ad intraprendere anche questa attività, cioè piantare vigne in altissima densità, perché il Pinot Nero vuole, è un vitigno molto capriccioso, sia in vigna che in cantina. Non possiamo produrne grandi quantità, bisogna che la vite, ciascun ceppo, faccia pochissima uva per potersi esprimere quelle che sono le sue caratteristiche, cioè di eleganza, di equilibrio, altrimenti si disperde in cose diverse che non gli appartengono e finisce per diventare un vino, diciamo, dozzinale. E allora per far questo abbiamo dovuto rischiare il tutto contro niente, cioè piantare vigne appunto in alta densità, molto costose, con dei ceppi, selezioni massali francesi a bassa produttività, coltivazione biologica e con un inizio alla biodinamica che abbiamo aperto da un paio di anni, e tutto questo con la speranza che il risultato giustificasse gli sforzi fatti, ecco, quindi...
Mi sembra di sì, vorrei, se ci fosse stata una prebottiglia avrei potuto dire di sì, no, ma non è polemica questa, non è polemica, perché vorrei fare il giornalista schiena dritta, ecco, non cosa. No, poi gli chiederei, dato che ha fatto una cosa fuori dalle righe, di innovazione, di essere uscito dal gruppo, chi ha sentito più vicino in questo periodo, la moglie, gli amici, una banca, a volte anche una banca. Allora, avevo delle foto del direttore nudo dell'MPS, ho sentito molto vicino una banca, no, perché allora, quelle cose non si fanno mai da soli.
No, la banca no, perché
avrei scommesso.
Avevamo detto due cose in partenza: non ci dobbiamo campare la famiglia, non ci faremo debiti per fare questa cosa.
Come si può scrivere senza solfiti, vino banca free.
Banca free. E poi la famiglia mi ha aiutato molto, mia moglie e mia suocera, con cui siamo in società, una piccola società agricola familiare sicuramente. E poi grazie della domanda, perché si diceva prima della solitudine e delle difficoltà nella solitudine, che sono due volte più difficili. Strada facendo ho scoperto che altri 7-8 matti come me avevano avuto questa idea, in maniera indipendente ciascuno l'uno dall'altro, nelle quattro vallate appenniniche toscane, cioè Lunigiana, Carfagnana, Mugello e Casentino.
E non vi conoscevate?
No, Io ho scoperto un corso di biodinamica, due fratelli della Garfagnana che avevano piantato pinon nero. Tramite un meccanico che vendeva trattori stretti, un tizio della Lunigiana che ha piantato pinon nero. Poi un amico in Mugello mi ha presentato un suo amico che faceva pinon nero e abbiamo fatto un'associazione che si chiama Appennino Toscano Vignaioli di Pinon Nero e con cui ci telefoniamo, serve a uno scopo più psicologico che tecnico.
È gruppo di autoaiuto?
Sì.
Se c'è un gruppo di autoaiuto di vignaioli toscani di pinon nero in Appennino vuol dire che funziona la modalità.
Sì.
Sì, complimenti,
sì.
Insomma, rimane un'amarezza.
Però questa la può portare a casa. Spero che i figli non abbiano rubato.
È brutto, ma ringrazio. È brutto, ma ringrazio. E grazie.
Bene.
Auguri.
Grazie. Tra l'altro, volevo solo aggiungere, attento al cavo. Lo so aggiungere che questo vino oggi è tornato a casa perché, vedete, l'immagine che riproduce è su quel capitello lì. Quindi, in qualche modo, oggi ha festeggiato anche venendo a casa a conoscere il luogo da cui è nato il suo stemma, il suo marchio. Poi dopo...
Ridico il nome... Podere della Civettaia 2001, Pinot Nero. 2011, chiedo scusa. È un'indicazione geografica tipica, 14 gradi. E per chi fosse interessato, stasera è su eBay la bottiglia. Non è vero, la beviamo in Mugello insieme a Biggeri quando...
Allora, Paolo, una domanda per te e poi sentiremo se avete voglia di fare qualche pensiero.
Alle 5 c'è la messa, non vorrei essere...
Sei chiamato ad officiare.
Perché quando sei in onda e sfori, se comincia in ritardo il giornale radio, qualche caporedattore protesta, però è un caporedattore di Saxa Rubra. Comincia in ritardo la messa, no? Stump. Non c'è pubblicità, fra questo e la messa non c'è pubblicità.
No. Casso immediatamente le decine di domande avevo preparato. E ora bisognerebbe parlare di buone idee, buone pratiche. Io te la faccio una semplicissima e forse riassume tutto. A Caterpillar sicuramente tante buone idee sono arrivate, buone esperienze, tante cose che è stato interessante ascoltare e segnalare, quelle che ti hanno più colpito e poi quella che vorresti sentire e che forse ancora non hai mai ascoltato.
A quest'ultimo ho difficoltà a dirla. Io credo che non siamo stati noi di Caterpillar in grado, per esempio, di raccontare una trasformazione che c'è in molte parti d'Italia, delle persone che si riuniscono per lavorare insieme, quelle che si chiama il co-working, che è una brutta parola da averla inventata Matteo Renzi, però vuol dire, no, a un livello semplice, che delle persone condividono un luogo per pagare meno di affitto. E, però chi lo fa poi ti racconta che se nello stesso luogo ci sono tante persone che fanno lavori un po' simili ma un po' molti diversi, succede qualcosa di magico, perché nascono legami, vengono idee, vengono cose. E che è un modello produttivo diverso da quello che io ho al mio piccolo ufficio, pago l'affitto, quando mi ingrandisco prendo un altro che lavora con me. Ed è una modalità produttiva che a me, noi non siamo mai riusciti a raccontarla bene, perché c'è questa brutta parola, perché sembra una... È difficile raccontarla, però c'è, succede, no? Ed è, se ci ripensi, credo che c'entri un po' il frutto della crisi. Gli affitti costano cari, preferisco pagare meno, condividere uno spazio, usarlo in un altro modo. Non siamo riusciti a raccontarla, mi piacerebbe raccontare molto questo coso del co-working, mi piacerebbe molto raccontare, l'abbiamo fatto poco, perché non è facile, come le persone trovano i soldi in tempi di crisi, le banche non gli danno e quindi il crowdfunding, la ricerca di soldi,
l'essere in qualche modo comunità, il dire ho 200 euro, sì, l'autofinanziamento, mi piacerebbe molto raccontare quella cosa che finisce, che confina, che un po' viene rappresentato dalla banca etica. Io prendo sempre per il culo Biggeri, dico ma come banca etica? O è banca, quindi rapina,
o etica.
No. Però sembra che esista anche una finanza etica e Ugo Biggeri nella rappresentazione. Lo dico perché non ha voluto sponsorizzare il Caterraduno e aggiungo che è una merda. E vorrei passare alla storia come l'uomo che insultò in una chiesa la banca etica, l'abbiamo fatto. Credo che questo mondo di connessione, che poi forse non ne ha bisogno di essere raccontato né dalla radio né dai giornali, perché si racconta per conto suo. Solo che poi raccontarsi per conto proprio vuol dire i blog, internet, la rete, che è una bella cosa ma è molto frammentata, a volte autoreferenziale, e quindi credo che ci sia bisogno di organismi un po' più grossi come comunità che lo raccontino un po' per tutti.
E le cose che ti hanno colpito di più di quelle che hai sentito nelle settimane, mesi?
Ne sentiamo molte, mi colpiscono molto. Colpisce la passione delle persone, no? Quelli che ci provano, che si industriano, mi ha colpito, l'abbiamo raccontata qualche settimana fa, un gruppo di un docente e 6 studenti del Politecnico di Milano che hanno fatto uno studio, loro dico siamo pagati per questo, hanno detto si potrebbe fare una grande, e a sentirla sembra un delirio, si potrebbe fare una grande pista ciclabile che va da Torino a Venezia, la chiamiamo Vento, Venezia-Torino. E dice sarebbe una grande opera, perché sarebbe lunga 679 chilometri, cazzo è una grande opera, costerebbe un mucchio di soldi, costerebbe mi sembra 8 milioni di euro, e tu dici sono un mucchio di soldi, e loro ti dicono sì, è quello che costa 2 chilometri di autostrada. E poi ti fanno vedere che è il loro lavoro, sono gli studi che questa pista ciclabile genererebbe 100 milioni di euro all'anno di indotto, darebbe lavoro continuativo a 2 milioni di persone, perché queste cose ci sono in Germania, perché c'è un turismo che si alimenta di questo. E loro incontravano Franceschini a Ferrara, perché poi le cose le studiano, ma sono partiti l'altro giorno in bicicletta da Torino per andare a Venezia, perché la leggera pendenza agevola.
E il vento alle spalle.
E quindi, mi sembra un pezzetto di ripensare il modello di sviluppo, insomma, di chilometri di autostrada ne abbiamo fatti molti. Se troviamo i soldi, sarebbero soldi dell'Unione Europea per fare, io credo che sia può sembrare un delirio, una grande pista ciclabile che va da Venezia a Torino, la pista che va sul Danubio genera milioni di euro di turismo, e questa è l'ultima bella incontrata.
Ed è molto bella.
È molto bella. Se volete facciamo la deviazione per il Casentino.
Valle dell'Arno. Sì.
Valle dell'Arno.
Allora, abbiamo ancora qualche minuto. Sarebbe bello se quello che succede ogni giorno per radio, Caterpillar, venisse anche qui in diretta, cioè il dialogo tra gli ascoltatori e il conduttore. Semplicemente, se avete voglia di manifestare qualche perplessità, fare qualche domanda, di rivolgere qualche interrogativo rispetto a quello che avete sentito, siamo qua e semplicemente vi porgiamo il microfono invece che il telefono che viene normalmente utilizzato per radio. Mi guardo intorno. Allora, pensateci un attimo, io intanto vi do 2 notizie che sono utili a questo nostro cammino di alzare la testa di quest'anno in Casentino, che sta producendo primi risultati significativi. Domani sera ci sarà un altro appuntamento, un appuntamento che è proprio nell'ottica di alzare la testa, cioè di cominciare a mettere insieme le idee innovative che ci sono nella nostra valle e di confrontarle con chi in Italia sta cercando di rappresentarle. Nel nostro primo incontro abbiamo avuto Daniel Tarozzi, questo giornalista che è in camper, continua a girare l'Italia per raccontare il cambiamento. Daniel torna in Casentino domani, starà con noi 2 giorni. Domani sera ci ritroveremo presso la fattoria Poggio di Dante, strada provinciale dei Guazzi 24, Poppi, e lui ci rappresenterà quest'Italia che cambia, dentro la quale, questa è la notizia, entra il Casentino, entra con alcuni progetti che noi abbiamo segnalato a Daniel, che Daniel sceglierà e che racconterà, filmerà e porterà in questo portale Italia che cambia, che è il portale del cambiamento, delle piccole iniziative locali, dell'imprenditoria dal basso che cerca di dare una spinta al nostro paese. E in concomitanza, se proprio questa settimana, c'è un'altra iniziativa che vi voglio segnalare, che ha una sua genesi diversa, ma che secondo me va nella stessa direzione. È un'iniziativa degli imprenditori del Casentino, di alcuni tra i più importanti imprenditori del Casentino, che in questo momento di difficoltà vogliono dare una mano alla valle attraverso un percorso di studio e di idee da rendere concrete. Giovedì prossimo, appuntamento al Cinema Italia di Soci alle 21, verrà presentata una ricerca fatta dall'Università Cattaneo, nella quale viene rappresentata la situazione del Casentino, e ci sarà un famoso economista indiano trapiantato in Italia, Deepak Pant, che farà dei ragionamenti, delle riflessioni su questa ricerca, e sarà possibile cominciare intanto a conoscere questa associazione che si chiama Prospettiva Casentino, e poi ascoltando questa analisi di Deepak Pant cominciare a capire dove potremmo cominciare davvero a alzare la testa al termine di questo tunnel della crisi, sperando che sia al termine. Ore 20:45 al Cinema Italia di Soci. Saluto anche io però con deferenza il nostro presidente di Banca Etica, ricordandovi la terza notizia che vi do, che non qui trovate, tra i, oltre ai libri del nostro Massimo Ciri, trovate
segnalo,
anche...
Segnalo che il presidente di Banca Etica era sul tablet su un sito porno, per dire il livello dell'uomo, insomma. Poi si parla male di Profumo, però è...
No, vi segnalavo
in
che c'è anche...
guarda siti porno.
No, perché voglio cercare di riportarlo un po' su, è stato un po'... c'è un libro, oltre a quelli di Massimo Ciri, c'è un libro anche di Ugo Biggeri, Il valore dei soldi, che nasce da un intervento, vero Ugo, nato proprio qui alla Pieve di Romena 2 anni fa. Quindi, in qualche modo, è un giorno di ritorno a casa. Allora, io vi ho un po' frastornato di appuntamenti, ma se avete ancora... Abbiamo 5 minuti per raccogliere qualche pensiero.
Massimo,
qui. Dov'è? Dov'è?
Qui.
Eccolo qua, arrivo.
Allora, la mia vuole essere una piccola provocazione. Vorrei dire a Cirri in faccia, aumentate in qualche modo il segnale di Radio 2, perché io, venendo da Roma, appunto, Radio 2, sono appassionata da anni, e qui in Casentino ho scoperto Radio Italia 5, perché in macchina Radio 2 non si prende, la prendo su internet a casa, oppure con la radio vecchio stampo, muovendola a scattini. Quindi, visto che Radio Maria si prende anche sott'acqua, Radio 2 non si prende da nessuna parte, quindi ho la possibilità di dirgli in faccia, diamola finalmente a buona notizia che Radio 2 si prenderà ovunque, che si porti lui come stendardo per questa battaglia.
Mi piacerebbe molto che si prendesse abbastanza dappertutto a Radio 2. È una battaglia, sì, che anche noi che poi parliamo alla radio ci teniamo molto, perché ogni tanto lo diciamo alla nostra dirigenza, ma pensate che bello sarebbe se le cose che noi dicessimo qualcuno potesse anche ascoltarle. Però è bello anche così, insomma.
Anche immaginarselo.
È bello anche così. No, la questione è che la RAI insomma, è un organismo deliziosamente complicato, al suo core business della televisione si era un po' dimenticata della radio, ma un paio d'anni fa sono state molto migliorate le frequenze, insomma, cosa. Adesso c'è un signore che vuol fare molte cose alla RAI, è di una valle qua vicino, ecco, se lo convincete a tagliare un po' meno i 150 milioni, tagliarne 149 e l'altro spalmarlo sui ripetitori del Casentino, può essere un'idea.
Può essere, ecco, momento giusto, sicuramente.
Momento giusto.
Volevo fare una domanda riguardo ai cassintegrati. Secondo lei, se uno ha cassintegrazione al 50%, farlo fare 4 ore, insomma, per legge non si può perché non c'è la legge. Non potrebbe risolvere un po' più i problemi della solitudine?
Cioè, mi scusi, l'ho sentito male perché il bambino della signora che non sente la radio urlava.
Fare dei lavori volontari a questi cassi integrati, magari questi se ne hanno voglia naturalmente, perché potrebbe risolvere un pochino il problema della solitudine. Il lavoro volontario.
far lavorare i cassa integrati per 4 ore al giorno.
No, se uno fa il 50% 4 ore, se non può fare 8 ore al giorno, se vuole fare 8 ore al giorno fa.
Credo che sì, credo di sì, credo che poi nelle storie individuali molti di questi con cui abbiamo rapporti lo hanno fatto, insomma, molti hanno fatto i lavori socialmente utili e tutti raccontano con grande onestà che poter andare, molti sono andati in tribunale a Milano, poter andare lì è un modo per rimanere nel contesto sociale, per non essere soli, molti lo hanno fatto proprio, sì, hanno dirottato energie nei meccanismi del volontariato, della società civile. Penso che la questione sia presente. Quello su cui forse interroga il libro, l'esperienza che c'è dietro al libro, è cosa fare quando per i mille motivi, essere senza lavoro, che vanno in risonanza con altri bang, mille motivi, uno vede la sua vita sprofondare, quindi gli viene da stare sul divano, bisogna trovare tutti noi, lui per primo, le collettività, gli amici, dei meccanismi che ti tirano un po' fuori dal divano, intendendo per il divano, non vorrei offendere Divani che è sponsor del programma, intendendo per il divano la dimensione dell'abbandono, insomma.
Paolo, io non vedo altre domande, magari possiamo... Eccola qua.
Ce l'hai una dietro.
Ho una domanda filosofica. Dove si può comprare il Pinot Nero?
Ho preso la rappresentanza. Ne ho una bottiglia.
Poi riferiamo.
15% abbiamo trattato, ti do il 10 a 10 mesi.
Paolo, direi una domanda da parte Ciao. Tua, se non ci sono, se... e poi lasciamo che concluda il nostro Massimo, sì, invitando Anna Maria Sorgente a salutarci con la musica. Quindi se magari Anna Maria e Johnny si possono sistemare.
Guarda, ti faccio una domanda scema, ma me la sollecita una pagina di A Colloquio, dove dici prima una cosa molto importante all'interno di un del racconto di un incontro con il signor C, quando dici che è meglio averla la depressione che esserlo depresso. E poi ti chiedi, alla fine penso ancora sui pensieri pensati e devo decidermi su come pensarmi. Sono una delle più brillanti menti dell'Occidente o l'emulo del Servizio Sanitario Nazionale di Gigi Marsullo? Ti sei risposto?
Mi sono risposto perché a un certo punto ho avuto un periodo un po' incasinato della vita e a un certo punto ho avuto un periodo un po' triste, un po' cosa. E poi ne sono uscito perché una sera, sai, qua un po' dormi, un po' non dormi, ho visto la mia morte, ma non era niente di che, insomma, no, ho visto la mia morte, cioè ho visto la scena successiva, ho visto che c'era il funerale e io morivo a 798 anni, insomma, quindi ero molto tranquillo, molto anziano, e quindi c'erano i miei figli che erano rammaricati perché il babbo era morto. Però tornavano verso casa, quindi verso un luogo in cui tornare, c'è bisogno di un luogo in cui tornare, e dicevano, e mi sono molto riconosciuto in questo, dicevano, però il babbo è stato veramente un enorme cazzone. E ho capito che la mia...
Oltre Gigi Marsullo. Io
devo lavorare per diventare, quindi tutti i giorni mi impegno a diventare un enorme cazzone, insomma. È brutto dirlo in una pieve romanica.
Comunque,
però mi è venuto in mente, dato che tutto si chiude e poi mi taccio, mi è venuto in mente prima perché Massimo mi faceva bere, io sono stato diverse volte qui in giro per il Casentino, prima di avere i figli con mia moglie, quasi una volta all'anno facciamo una settimana in cerca di luoghi spirituali, pur essendo banalmente laici, quindi molto spesso la Verna, a Camaldoli, al castello di Poppi, a Caprese Michelangelo, che funghi a Caprese Michelangelo, molto spesso alla Pieve di Roma. Mi ricordo che l'ultima volta che siamo venuti eravamo in moto e era la fine del viaggio, quindi eravamo veramente pieni di spiritualità e poi siamo andati piano piano a motore spento, credo, giù verso Stia, e io ho detto a mia moglie, ma mi sembrava di sentire delle voci flebili, qualcosa, ho detto, Ale, guarda che Dio ci parla, eh. Lei ha detto, ti fischiano i freni alle pastiglie finite.
Bellissimo.
E quindi mi è venuto in mente questo.
Abbiamo finito l'alta filosofia. Forse.
Adesso non torno a casa e glielo rinfaccio.
Massimo Cirri.
Grazie.
adesso ci tenevo a dirlo, brano musicale e poi linea alla Santa Messa. Grazie di cuore.
Grazie.
Grazie Massimo, grazie Paolo.
Se finisce il mondo, di noi che ne sarà? Come un vagabondo, perduto per la città, e se finisce il mondo, dimmi che senso ha ruotare intorno a noi come pianeti senza sazietà. E se finisce il mondo, si ricomincerà a tessere i colori di una vita di rinascita. E se finisce il mondo, nessuno si perderà. Staremo sdraiati sotto il cielo, la stella che cadrà. Se finisce il mondo, qualcuno gioirà. Ci incontreremo uniti in un sogno dall'eternità. Baciati da una pace silenziosa, la luce brillerà. Sarà l'inizio vero di un'era d'amore e musica. La pace è già qua, la luce brilla già.
Grazie.